Pace e bene, cari
fratelli e sorelle, bentrovati, 21esima domenica, Matteo 16, 13, 20. Gesù interpella i suoi discepoli e ognuno di noi con la domanda: ma voi, chi dite che io sia? Questo testo importantissimo che contiene sia la professione centrale della nostra fede cristiana nella divinità di Gesù e sia il fondamento biblico della mamma chiesa voluta e istituita da Gesù stesso proprio sulla professione di fede di Pietro, su di lui chiamato a guidare la mamma chiesa, chiamato a rappresentare Cristo e l'unità. Bene, andiamo al testo. Come sempre cerchiamo di tenere e di leggerlo con uno sguardo sul senso storico letterale, nel senso quello che il testo dice, e poi prendere degli spunti esistenziali. Dunque, cosa dice a me il testo? Siamo appunto al capitolo 16 del Vangelo secondo Matteo. Gesù sta per incamminarsi proprio ancor più speditamente, decisamente verso Gerusalemme per affrontare la sua passione. Ha predicato annunciando il regno di Dio, le beatitudini, ha rivelato il cuore della legge di Dio, ha compiuto segni fortissimi, miracoli, insomma si è presentato a tutti con la pretesa di essere più di un profeta, cioè il Signore stesso, e vuol capire un po' i discepoli cosa hanno colto di lui, e quindi inizia facendo una domanda larga, quasi una sorta di sondaggio: ma la gente chi dice che io sia? E raccoglie un po' le idee che ci sono in giro, chi dice un profeta, chi Elia, insomma come fosse un grande profeta del passato, comunque un uomo inviato da Dio. Un po' oggi, anche se ci guardiamo al di fuori della Chiesa, ognuno ha la sua idea e ci sono tante supposizioni, chi vede in Gesù un maestro, un illuminato, chi un guru, chi un profeta, chi un grande modello per l'umanità, chi... Ma insomma, Gesù comunque non basta questo aspetto generico, cioè cosa si dice, cosa dicono, e interpella personalmente i suoi con quel ma voi, chi dite che io sia? Questo ma scava nell'anima, questo ma voi, dei suoi discepoli, è un po' nel cuore di ognuno di noi, perché ci interpella. Vedete, in genere siamo noi che rivolgiamo domande a Dio, che nella preghiera parliamo a Lui, come la intendiamo solitamente, cioè dire a Dio, ripetere cose. Invece qui vediamo che Gesù, spesso nel Vangelo, che interpella i discepoli, è Gesù che interpella noi, è Dio che ci interpella e ci chiama a una risposta, a rispondere nella fede. Quindi il Signore a ognuno di noi chiede: ma io per te chi sono? È bello lasciare risuonare questa domanda. Per me chi è Gesù? Fa quasi tenerezza che il Signore ci pone questa domanda: ma io chi sono per te? Cosa hai vissuto quando mi hai incontrato? Che posto ho nella tua vita? Perché guardate, a seconda della risposta a questa domanda cambia la qualità della nostra vita. E davvero, ma per me Gesù è il mio tutto, è importante, è il mio centro, lo amo davvero, è il Signore della mia vita, o è sì qualcuno così di importante, un buon riferimento, qualcuno da cercare ogni tanto, e di conseguenza cerco di conoscere Gesù, di leggere per esempio quotidianamente il Vangelo del giorno, di meditare la sua parola, cerco di camminare con lui. Vedete, Gesù non cerca definizioni di catechismo, che uno può anche sapere ed è buono che sappia, ma cerca il nostro cuore, vuole entrare in una relazione d'amore con ognuno di noi, vuole salvare profondamente le nostre vite. E dunque interpella i suoi discepoli e interpella ognuno di noi: ma per te chi sono? Ecco, Pietro azzecca, potremmo dire, la risposta: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te Simone, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Vedete, la risposta di Pietro, interpellato personalmente, dunque un conto è dire cosa dicono gli altri, un conto è professare noi la nostra fede. Ecco, questa risposta di Pietro non viene da carne né sangue, cioè dalla conoscenza umana, da ciò che ha capito lui, da ciò che ha imparato, potremmo dire da ciò che ha studiato, ma questa professione di fede viene dall'illuminazione del Padre, dallo Spirito Santo, come un raggio di luce che lo illumina, un'intuizione che lui coglie e professa. E per farlo, vedete, ci vuole umiltà, quell'umiltà di chi sa riconoscere nel Signore qualcuno più grande e di conseguenza affidargli anche la sua vita, uscendo da quell'orgoglio autoreferenziale che spesso ci contraddistingue, cioè io basto a me stesso, oppure se riconosco comunque in Gesù qualcosa di grande, non abbastanza da affidargli la mia vita perché io voglio gestirla da solo. Quante persone, nonostante preghino, frequentano pure, ma per esempio non si confessano mai, perché si sentono a posto, cioè non hanno ancora accolto Gesù come salvatore dei propri peccati, come colui che davvero redime, cambia e trasforma il nostro cuore. Dunque Pietro accoglie questa intuizione, questo raggio di luce, questa ispirazione del Padre, e professa la sua fede nella divinità di Gesù. E la cosa molto bella è che Gesù dice di contro a Pietro, quindi andiamo avanti, passiamo alla figura di Pietro. Pietro, io dico a te, tu Simone, io dico a te, tu sei Pietro. Ecco, in greco kefa, che richiama la roccia, e su questa roccia, su questa pietra fondo la mia chiesa. Ecco, bellissimo, qui abbiamo il fondamento della chiesa e anche del primato di Pietro, primo papa della storia, chiamato a rappresentare Gesù, segno dell'unità della chiesa, voluta da Gesù con un solo gregge e un solo pastore, il pastore che è Gesù stesso, rappresentato dal Papa, come diceva Santa Caterina, il dolce Cristo in terra. Prendiamone alcuni spunti. Innanzitutto è molto bello esistenzialmente parlando che Gesù fonda e chiama Pietra Simone, che diciamo così, tutt'altro era tranne che Pietra. L'abbiamo visto qualche settimana fa affogare per la sua poca fede. Lo vedremo rinnegare il Signore nella passione per ben 3 volte. Nel Vangelo lo vediamo invocare fulmini e saette sui cananei, su coloro che non accolgono Gesù. Dunque, Pietro non sembrerebbe così tanto pietra. Eppure Dio sceglie proprio lui. La bellezza di Dio è che nella scrittura, se andiamo a vedere, spesso fa cose grandiose con strumenti ben poveri. Pensate a Abramo, anziano, insieme a Sara, ormai tutti e due avanti con gli anni, lei sterile, sceglie lui come padre di nazioni. Pensiamo a Mosè, inviato a liberare il suo popolo e a parlare col faraone, lui che era un povero balbuziente. Gedeone, il più parte di una piccolissima famiglia, inviato a sconfiggere il deserto dei Madianiti. Re Davide, il più piccolo di tutti i fratelli, chiamato a diventare il re di Israele. Vedete, Dio scommette sulla nostra debolezza. Allora uno dice: non ce la faccio, non ci riesco, questa cosa non è per me. Se Dio ci chiama qualcosa, ci dà la grazia di farlo. San Francesco, quando i suoi frati gli chiedevano: ma perché proprio a te? E Francesco diceva: perché se Dio avesse trovato uno più povero e più incapace di me, sicuramente avrebbe scelto lui, perché si capisca che questa è opera sua. Dunque, Dio scommette sulla nostra povertà, a noi scommettere un po' più su di lui. E andiamo avanti. Su Pietro, Gesù dice: su di te fondo la mia chiesa. Vedete, la chiesa non è istituzione umana inventata da qualcuno, ma è la chiesa di Gesù, voluta da lui. I nostri fratelli evangelici spesso interpretano male questo passo, come se Gesù si riferisse a se stesso, cioè dice: tu sei Pietro, e su questa pietra, riferendosi nuovamente a Gesù, a se stesso, fondo la chiesa. No, è chiaro che è un'interpretazione sbagliata e forzata. Su questa professione, su di te fondo la mia chiesa. La chiesa è di Cristo e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Guardate, la chiesa è di Gesù, è cosa sua. E la chiesa che cos'è? È la comunità dei credenti, la comunità di coloro che professano la loro fede nella divinità di Gesù, coloro che credono in Lui, la famiglia dei figli di Dio. E pur segnata dai suoi limiti, dai limiti dei peccati dei suoi figli, la Chiesa di Cristo e le porte degli inferi non prevarranno. Sapete, un grande personaggio storico, Napoleone, che se abbiamo studiato tutti a scuola per la Rivoluzione francese, la sua avversione contro la Chiesa, sapete che fu esiliato a Sant'Elena. Proprio durante l'esilio si convertì, divenne cristiano cattolico e tra l'altro anche difensore della fede. E rispondendo a uno dei suoi generali, Bertrand, non solo testimoniava la fede nella divinità di Gesù, dicendo come tutto in Cristo testimoni la sua divinità e sarebbe impossibile, un grave errore, confrontarlo con Confucio, Buddha, Maometto, con qualsiasi altro personaggio, proprio per la sua divinità, per la sua pretesa di essere Dio e la grandezza della sua persona. Ma tra l'altro lui stesso diceva: ma guardate i regni nella storia, il regno di Carlo Magno, il regno di Alessandro Magno, il regno di Giulio Cesare, sono passati tutti, solo la Chiesa, pur sballottata nel mare della storia, continua ad esserci. come diceva un cardinale rispondendo lo stesso Napoleone prima della sua conversione che voleva distruggere la Chiesa, questo cardinale disse: guardi, non ce l'abbiamo fatta noi uomini dall'interno in 2000 anni, non ce la farà nessuno neanche dal di fuori, perché è la Chiesa di Gesù. Dunque, in questo passo abbiamo il fondamento biblico della nostra fede cristiana e cattolica e della nostra fede della figura del Papa, che di generazione in generazione è successore del vescovo di Roma, cioè di San Pietro, che poi da Gerusalemme si trasferirà a Roma dove morirà martire. Dunque la mia chiesa, Gesù di chiese ne ha fondata una sola. Poi purtroppo ci sono le divisioni dovute ai peccati degli uomini e le tante confessioni cristiane, vedi, evangelici, ortodossi, anglicani, ma noi preghiamo di ritornare all'unità dell'unico gregge di Cristo, perché biblicamente, storicamente, Gesù ha fondato una sola chiesa, che è quella che sussiste nella Chiesa cattolica, guidata dal Papa. E ancora, ecco, Gesù dice e dà a Pietro le chiavi. Vediamo brevemente, concludiamo. A te do le chiavi del regno dei cieli. Ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Cosa significa? Anzitutto è un termine giuridico. Legare e sciogliere vuol dire dichiarare conforme a oppure no e includere o escludere dalla comunità. Cioè, la Chiesa è colei che ci dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ci aiuta a interpretare bene la parola di Dio e ammette o esclude nella comunità, cioè nella comunione con Dio, i credenti oppure no. Non solo, legare e sciogliere richiama anche i peccati, cioè ci fa capire Dio ha dato alla sua Chiesa il potere di perdonare i peccati, di trasmetterci il perdono dei peccati. Quindi la Chiesa, tutto ciò che dichiara giusto, è giusto agli occhi di Dio. Quando ci scioglie dei peccati attraverso i suoi ministri, siamo liberati dal peccato, o quando siamo ammessi o esclusi dalla comunione con la comunità e con Dio, così è. Pensate, nel caso della scomunica, nei casi gravi in cui si incorre nella scomunica, in quel caso si è scomunicati, non si è in comunione né con la comunità né con Dio. Così è sulla terra e così è nei cieli. Dunque preghiamo di ritornare alla comunione con Lui. Cioè, il Signore fa sì che attraverso la Chiesa, pur segnata dai suoi limiti, degli uomini, ci faccia camminare e mettere i piedi sul sicuro, fondati sulla verità, perché guidata dallo Spirito Santo, e fa sì che possiamo incontrare nell'oggi Gesù e fare esperienza della sua salvezza. Pensate a una prolunga, ecco, la Chiesa è come una prolunga che nel corso della storia ci trasmette la corrente dello Spirito Santo, la grazia concreta di Dio, ci fa incontrare Gesù vivo nei sacramenti, ci trasmette ben interpretata la spiegazione della parola di Dio. Dunque chiediamo al Signore la grazia di amare la Chiesa, di sentirci come cristiani, tutti parte viva, attiva. La Chiesa non sono solo i suoi pastori, sacerdoti, vescovi, diaconi, ma ogni fedele battezzato è membro della Chiesa, chiamato a esserne parte viva e attiva. E concludendo, l'ultima frase di Gesù vieta tutti di dire che era lui il Cristo. Come mai questa cosa? Eh sì, perché San Pietro coglie chi è Gesù, ma dovrà ancora capire cosa significhi ciò che ha detto. Vedete, San Pietro professa che Gesù è il figlio di Dio, che è il Messia, ma dovrà capire che tipo di Messia è, dovrà capire il vero volto di Dio, perché ancora ha le sue aspettative di un Messia potente, liberatore, venuto a portare benessere, venuto a evitarsi la sofferenza, salvare se stesso e evitarla agli altri. San Pietro dovrà passare attraverso lo scandalo della croce, dovrà passare attraverso la sua debolezza nel rinnegamento e soprattutto dovrà incontrare il Signore risorto che riscommette su di lui e gli dà il suo perdono per capire quale sia il vero volto di Dio. Vedete, c'è un cammino da fare, c'è un cammino quotidiano per scoprire davvero chi è il Signore e imparare a seguirlo e ad amare come lui. Saranno i temi che incontreremo strada facendo nelle prossime domeniche. Dunque chiediamo la grazia di rinnovare il nostro sì a Gesù, la nostra fede in lui e il nostro amore per la mamma Chiesa. Pace e bene a tutti.